State ascoltando New Radio Seveso.
Un aperitivo, una cena o un brindisi con gli amici. Arvera c'è per qualunque tua occasione e propone vini rossi e bianchi pregiati
come Barbera d'Asti, Alba Rossa, Pino Nero, Chardonnay e Moscato d'Asti. Dalla passione per la coltivazione dei vigneti e dall'amore per il territorio della Langa Astigiana nascono profumi e sapori che sanno di tradizione e artigianalità.
Se non l'hai ancora fatto, assapora il gusto, la qualità e l'autenticità garantiti da Arvera Vini.
Da oggi siamo ancora più vicini. Trovarci nel nuovo spaccio di Rovello Porro in provincia di Como, in via Monte Bianco 23. Siamo aperti il lunedì, il martedì e il sabato dalle 9 alle 13, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19.
Per scoprire tutti i nostri prodotti, visita il nostro sito www.arvera.it. Arvera Vini, le Langhe a casa tua.
Corrado Tessuti offre la possibilità di realizzare i vostri capi personalizzati, abiti da cerimonie e tendaggi, il tutto con tessuti made in Italy di alta qualità. Dal 1964 ci trovi in via Zeuner 5, a 50 metri dalla stazione di Seveso.
Giulia Piazza Osteopata, il punto di riferimento per il benessere del tuo corpo. Se hai mal di schiena, cervicalgia, mal di testa, dolori articolari o stress quotidiano, l'osteopatia può aiutarti a ritrovare equilibrio e libertà di movimento. Con trattamenti manuali personalizzati, Giulia ti accompagnerà in un percorso di cura pensato sulle tue esigenze. Dai neonati agli sportivi, fino alla terza età. Prenota la tua visita. Vai su piazzaosteopata.it.
Padel e tennis extreme.
A Barlassina, in via Don Albertario 13, c'è un posto dove lo sport è amicizia, passione e divertimento.
Corsi per tutte le età, lezioni individuali e di gruppo, campi moderni, tornei e serate speciali come Aperi Padel e Padel Night.
E poi campi estivi, progetti per le scuole, iniziative benefiche, eventi aziendali e tanto spirito di comunità.
Padel e tennis Extreme Barlassina. Cercaci sui social e vieni a trovarci.
Dance Music Award! Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
Quest'anno il Teatro Indirigibile di Figino Serenza vuole festeggiare proponendo un ricchissimo cartellone pubblicitario di ben 8 spettacoli che si svolgeranno da ottobre a maggio presso la Sala Teatrale Oratorio Sacro Cuore in Viale delle Rimembranze a Figino Serenza. Per ogni informazione visitate il nostro sito www.teatroindirigibile.it o contattateci al numero 345-870-5904.
Da oltre 20 anni ErgoService è un interlocutore qualificato con il quale gestire in qualità la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Con noi puoi trovare soluzioni su misura per la tua impresa. Area antincendio, area sicurezza sul lavoro, analisi e valutazione dei rischi, assunzione in carichi RSPP, servizio di medicina del lavoro, formazione dei lavoratori.
Gestire un'azienda oggi è una sfida complessa. Per questo ErgoService è il partner su cui puoi contare. Scopri di più su www.ergoservice.org o contattaci al 333 8945 555.
State ascoltando New Radio Seveso.
Posso? Allora, grazie maestro. No, perché sono stati messi sul tavolo un sacco di argomenti e...
avremmo materiale, penso, per una serie intera, forse da 15-20 puntate, se volete.
Sì, mi sa di sì. quello sì. Però, per essere un pochino più precisi, come ho detto all'inizio, io appunto sono... Non ero, fino a che non ti ho incontrato, a conoscenza di questa professione.
Pensavo ero a conoscenza del sesso.
Ero a conoscenza del psicologo, quello che aiuta le coppie, ma questo lavoro qua non ero a conoscenza. Ad esempio, una coppia. Iniziamo principale, una coppia etero, ma credo che possa riguardare anche una coppia omosessuale, una coppia...
Dipende, ci sono delle differenze in realtà, però...
Ecco, però come fa una coppia ad arrivare a te? Nel senso, uno dei due si fa delle domande, ma fino adesso, cioè nella maggior parte delle coppie, credo che ci siano delle cose che, come hai detto te, generazioni precedenti, non credo che si fanno tante domande, magari le coppie più giovani se le fanno. Ecco, è vero. Come fa una coppia arrivare a te?
Allora, attraverso grandi peripezie, nel senso che non è scontato, sì, effettivamente. Questa è una cosa abbastanza trasversale. Le mie colleghe, che oggi sono anche delle amiche con cui abbiamo ancora occasione di fare un po' di intervisione tra di noi, da noi i pazienti arrivano un po' per caso, alle volte anche un po' stremati. Perché? Perché il sesso non viene mai reputato una delle cose, uno dei cardini su cui basare la propria soddisfazione di vita, quando in realtà a lungo andare è uno degli elementi che portano poi ad avere delle complicazioni. Perché non è tanto il fatto di finire a letto insieme e avere un orgasmo e brutalmente venire. C'è tutta una questione di intimità e di intesa, di aspetti relazionali e comunicativi si logorano nel tempo, perché comunque viene a mancare uno degli aspetti che ha portato la coppia insieme. Quindi le coppie ci arrivano tardi, tendenzialmente.
Posso, scusa se interrompo, posso dire, cioè nel senso, le coppie non sono coscienti che quello che...
fanno finta di non esserlo.
Ma nel senso, quello che le attrae, che cosa poi nel tempo che dovrebbe essere una cosa importante viene dimenticato, viene accantonato, perché ci sono mille ex problemi magari anche.
Esatto. Se ti posso fare un'analisi della situazione attraverso gli strumenti miei come terapista occupazionale, nell'arco della nostra vita noi assumiamo tantissimi ruoli diversi, quindi partner, poi il ruolo lavorativo, magari sei amico, sei figlio di qualcuno, sei fratello o sorella di qualcun altro, magari diventi genitore. Tutti questi ruoli per coesistere richiedono del tempo, e il tempo è tiranno, perché non ne abbiamo all'infinito. E alle volte alcune questioni che ci sembrano anche di secondo ordine vengono accantonate, vengono molto dimenticate. Tendenzialmente si fa finta che non sia un problema per lungo tempo, perché si dice che le priorità sono altre tendenzialmente. Ma questo per ritornare anche al dato che dicevo prima: se noi ragioniamo che all'incirca il 60% delle donne non ha magari mai sperimentato un orgasmo, capisci anche tu che se io non ho mai sperimentato che cos'è il piacere, beh, forse non mi ci faccio troppo un problema sopra, no? Su questa cosa. Quindi nelle coppie eterosessuali il fatto di dire, beh, ma posso anche rinunciare perché tanto non è che mi sia mai piaciuto particolarmente, non sto dicendo che sia solo la donna a sancire questa cosa, però è un elemento che va comunque considerato. Ovviamente la cosa tende a trascinarsi nel tempo. Poi molte persone cercano magari risposte online, quindi la soluzione fai da te, il do it yourself.
Sì. Il dottor Google.
Esatto, è comunque lì, non ha tutte le risposte del caso chiaramente, anche perché non è così scontato che ad un sintomo corrisponda una determinata situazione, sempre che si tratti di una situazione patologica, perché non è detto che sia quello.
Ah, ecco, quindi c'è anche questo da valutare.
Una cosa importantissima che si fa quando si fa l'anamnesi psicosessuale, capire di cosa stiamo parlando. È una problematica situazionale, quindi esiste solamente in questo frangente di tempo per dei sovrasistemi psicologici, psicoaffettivi, rutinari, di gestione del tempo, di stress. Magari ci sono anche dei fattori organici, un farmaco nuovo che magari prima non veniva preso, che può causare delle conseguenze, X motivi. Oppure parliamo di qualcosa che è più già generalizzato e quindi esiste magari da sempre ma non è mai stato tematizzato prima. E poi anche lì entrare nello specifico del è una patologia oppure non è una patologia. Questa cosa è molto importante, però un'anamnesi psicosessuale a me richiede una seduta bella intensa per essere completata, perché le domande non sono scontate. Si parte da quello che è la tua cultura di appartenenza familiare, l'educazione che hai ricevuto magari anche a scuola, l'esperienza che hai fatto, le prime esperienze, l'autoerotismo, quindi la masturbazione, le esperienze di coppia, come sono state queste esperienze di coppia, il rapporto coitale, non penetrativo, cosa è stato sperimentato o meno. La persona si trova anche confrontata a darmi delle risposte che non si aspettava, sì, ma che io tutte le volte dico, beh, se siamo qua è perché dobbiamo parlare di queste cose, quindi io mi permetto di fare delle domande molto esplicite, anche adeguando i termini che utilizzo, perché giustamente chi abbiamo di fronte deve capire cosa sto chiedendo, e quindi il termine, il dialogo cambia sempre a seconda di chi sia davanti. Però bisogna entrare nel vivo delle questioni. E adesso mi sono forse un attimino perso sul senso di tutto quello che stavano dicendo.
E più o meno come fanno ad arrivare a te le copie, perché sì, giustamente...
Tra tentativi homemade tramite il dottor Google, magari esperienze fatte, appunto, alle volte magari si pensa prima a fare un percorso di coppia, dove magari si lavora tanto sulla comunicazione, però tutti gli psicoterapeuti hanno degli strumenti sessuologici di intervento. Quindi bene magari che ci sia un lavoro sulla comunicazione, però magari si sta nascondendo il problema che può essere prettamente di tipo intimo sessuologico. Io che ad esempio mi occupo anche di disabilità, è ancora più difficile, nel senso che tendenzialmente è un problema che non viene neanche riconosciuto, non è un bisogno che viene riconosciuto.
Sì, anche questa è una cosa, un argomento che fa paura, devo dire.
E anche il medico alle volte non ha delle risposte in questo senso. E mi è capitato che colleghi medici di varie discipline dessero delle soluzioni veramente sommarie, basate sul nulla in realtà, senza evidenza, senza un ragionamento clinico dietro, per cui in realtà il paziente alle volte perde anche fiducia nella risorsa medica, nella risorsa terapeutica, perché dice: ci ho provato da solo, ho chiesto al mio medico che conosco già, di cui magari mi fido, quello che mi è stato dato non ha funzionato, io magari nel frattempo ci ho perso 6, 8, 10, 12, 16 mesi. Non è facile poi rimettersi in circolo, perché sovrascriviamo quell'esperienza come l'unica esperienza data, quando in realtà in tutti i percorsi terapeutici magari serve cambiare professionista per trovare il proprio percorso. Arrivano stanchi i pazienti di solito, però è anche vero che quando si crea una buona relazione terapeutica, una buona alleanza, in realtà sono ipermotivati, e sono coppie con cui ho lavorato che quando non riescono a fare la prescrizione che gli ho dato, innescano quella rabbia vigorosa, vitale, di dire: io non ce l'ho fatta a fare questa cosa qua. E allora ti dice: va bene, stiamo anche nel fatto che ti dà fastidio che non sei riuscito a fare questa cosa. Meraviglioso, quando magari 6 mesi fa, quando ci siamo visti la prima volta, sì, vabbè, fa niente, sarà un'altra volta, ci rivediamo tra 2 mesi, tesoro. E invece adesso siamo lì che diciamo: orca, non ci siamo riusciti. Già questo è un grande traguardo, perché vuol dire che stiamo dando valore e motivazione a quella cosa lì, e la coppia inizia a voler difendere quel momento. E questo è un bel cambio da un punto di vista proprio motivazionale, volitivo, rispetto a quello che si va a fare.
Sì, perché comunque giustamente, cioè, vuol dire che ci tieni veramente a quella cosa, quindi sì. È una bella, cioè, nel senso, è una bella cosa, nel senso. E invece due domandine, cioè una domandina veloce, appunto ti dicevi, vabbè, ovviamente ogni caso, ogni coppia è a sé stante, sì, eccetera eccetera, e differenze fra coppie etero e coppie omosessuali, coppie lesbiche, ci sono delle differenze di perché vengono da te o...
Sì, allora, esperienze di coppie omosessuali non ne ho tantissime, però tendenzialmente si parte da un fattore primario che è quello dell'esplorazione. Tendenzialmente le persone che appartengono alla comunità queer sono entrate in contatto col fatto che, avendo un'identità differente, un orientamento differente da quello, diciamo, eterosessuale, eteroromantico, si sono già fatte un parco di domande che li hanno portati ad esplorare per cercare delle risorse, delle risposte, e nell'atto pratico ci sono comunque delle differenze, perché le pratiche sono comunque diverse. Parliamo magari di due possessrici di vulve, due possessori di pene, che quindi già comunque si trovano ad avere degli strumenti differenti dalla coppia eterosessuale, cui hanno già delle dinamiche diverse, dove devono portare l'attenzione verso qualcosa di diverso, quindi a livello di esplorazione delle pratiche hanno già una certa apertura tendenzialmente. Quindi arrivano con delle domande un po' diverse, non sempre, ma un po' diverse. Però anche lì, alle volte il fatto che sono confrontati con un'esplorazione di una sessualità, appunto, magari non tipica, non... Adesso non mi viene in mente il termine che ho usato prima, ma ho troppe cose in testa che devo dire. Comunque, una sessualità, diciamo, più classica, alle volte portare il confronto con delle pratiche che non sono quelle, diciamo, più convenzionali, ecco, quindi delle pratiche alternative, li porta ad avere comunque anche la paura di fare determinate esplorazioni, proprio perché magari subentrano quei dati legati alla cultura ricevuta, magari anche al sentirsi diverso, non aver del tutto magari integrato e accettato queste parti di diversità e più personali, per cui ci sono dei rifiuti, ad esempio, sul esplorare liberamente la sessualità. Quindi anche lì dipende. Diciamo che hanno un ventaglio più ampio perché si sono fatti più domande, però alle volte il problema magari può essere il medesimo. La cultura ricevuta, come vivo male il fatto che per esplorare la mia sessualità e sentirmi, diciamo, una sesso persona pluripotenziale, omnipotenziale, devo abbattere delle cose che mi sono state consegnate da chi mi ha cresciuto.
Quindi stiamo parlando appunto del contesto in cui viviamo, giusto?
Sì, molte delle cose nascono dalle esperienze che abbiamo fatto con i pari, con la famiglia di appartenenza, con la scuola, con i contesti, mi viene da dire, per noi in Italia comunque abbastanza comune, quando si è all'elementare o alle scuole medie, frequentare ad esempio il Grest, l'oratorio, perché comunque sì, siamo esposti anche ad un'educazione comunque che è cattolica o religiosa. Esatto. Però in generale tante religioni nel mondo hanno da dire qualcosa sulla sessualità, quindi chi più o meno credente, chi più o meno dentro magari delle realtà appunto religiose, può aver ricevuto comunque delle informazioni che più implicitamente o esplicitamente magari si porta dietro.
Bene, e prima appunto qua ci vuole il momento jingle. Vuoi fare un momento jingle?
Magari dopo.
Magari dopo. Perché, no, prima hai citato la parola pornografia.
Sì.
Ok, perché il momento...
Citata, sì.
La citata. Sì,
dobbiamo bannarla.
L'hai citata.
Quindi capito?
Perché sta con il nostro... vabbè. Questa è la battuta del momento. No, perché appunto il momento jingle è perché a noi, come Orizzonti Club, faccio il momento Marchetta, Stefano.
Oh, cioè, bene,
il momento Marchetta.
Sì,
siamo noi due, Orizzonti. Abbiamo intervistato, cioè abbiamo avuto l'onore di intervistare una grandissima, una famosissima pornostar, soprattutto molto famosa negli anni 80-90, Luana Borgia, e col quale abbiamo avuto una bella chiacchierata, abbiamo parlato della sua carriera, di diversi argomenti, e a un certo punto c'è stata un po' questa piccola chiacchierata sulla pornografia al giorno d'oggi, l'impatto della pornografia soprattutto fra i più giovani e quant'altro. Quindi tu prima dicevi qualcosa sulla pornografia. Ecco, la domanda, diciamo, diretta è: la pornografia è, come si dice, fa vedere una distorsione della sessualità o c'è altro?
Allora, torna a quello che dicevo prima, è una spettacolarizzazione, è un prodotto cinematografico, serve proprio perché è un prodotto di fantasia. Poi è vero che gli attori coinvolti sono reali, però è anche vero che le performance in cui sono coinvolti sono costruite tramite un copione, quindi difficile pensare che chiunque possa replicare 40 minuti di intensa attività penetrativa, ma anche perché sfido io a stare lì a ricevere per 40 minuti un'intensa attività penetrativa, nel senso che non è così divertente, anche perché i cicli di risposta sessuale non è che hanno una durata di, appunto, tanti minuti, cioè tutto quello che è il processo eccitatorio, il mantenimento dell'eccitazione, ha comunque un outburst, ha una sua temporalità che durare così tanto è difficile. Quindi già pensare che una performance sessuale nella norma debba durare 20-25 minuti non è realmente così. Quindi bisogna prenderlo con le pinze. È un ottimo strumento, perché è uno strumento che comunque può essere appunto eccitatorio ed è importante. Può anche permettere di esplorare tanti contesti della sessualità, come potrebbe essere il BDSM o altre fantasie molto particolari, quindi dà alla persona la possibilità anche di vedere qualcosa che gli piace ma che magari non può praticare, magari non ha neanche il desiderio di praticare. E lo eccita, quindi lo vede riflesso e dice: ok, sto nella parte dello spettatore, come mi godo, che ne so, un film di Nicholas Sparks che mi fa piangere, qui si piange qualcos'altro, degli umori vengono comunque emessi, però appunto è uno strumento di fatto, non dovrebbe essere preso come, cioè è uno strumento eccitatorio, di eccitazione, di allenamento della fantasia, può dare delle idee su quelle che possono essere delle pratiche, ma non è uno strumento educativo. cosa che purtroppo invece lo è di fatto, nella realtà dei fatti è così, perché non parlandone tendenzialmente a scuola, avendo comunque scarsa possibilità di entrare così nello specifico di quello che è il parco giochi della sessualità, che è un parco divertimenti enorme con un sacco di giostre, lì poi ci si cade e quindi si va a vedere cosa c'è lì per capire cosa posso fare o meglio ancora cosa dovrei fare. È lì che poi si distruggono comunque tante conoscenze o comunque anche tante sicurezze e bisogna prenderlo con le dovute cautele, ecco. Però è decisamente interessante perché ogni anno Pornhub fornisce comunque delle statistiche su cosa è andato per la maggiore quest'anno, cosa invece ha fatto Chilecca. E è interessante in realtà vedere anche come cambiano gli interessi delle persone. E poi ci sono degli evergreen, ci sono comunque la pornografia alla fin fine va anche a sostenere tanto, diciamo, la stereotipizzazione di alcune cose, quindi comunque tutto quello che può anche essere di, legato all'etnia, alla razza, comunque rimane un evergreen alla fin fine. E quello di sicuro non fa bene in generale alla società, perché limita molto anche la comprensione di che cos'è la sessualità e anche la, il rispetto alla dignità dell'altra persona.
E nel tuo lavoro la pornografia, far vedere un video porno di un certo tipo, di una certa cosa, può essere d'aiuto nella terapia in certi casi?
Sì, in alcune situazioni è capitato di dare come prescrizione alla coppia, ma anche ai singoli in realtà, la visione di un film pornografico, con l'idea di scegliere qualcosa, quindi calato nel reale, quindi io come professionista trasformo uno strumento che so non essere educativo comunque in qualcosa di educativo, e quindi la richiesta poteva essere quella di cercare qualcosa che sentivano potesse essere realizzabile per loro, magari non tutto il video nella sua interezza, però degli elementi che trovavano interessanti, gioco di ruolo, situazioni particolari,
magari qualche posizione, esatto, tutte cose
nella calandoli sul fatto che fosse realizzabile, quindi un bel esame di coscienza, un bel esame critico della realtà, di dire rendiamoci conto di dove sta la performance del professionista e di dove sta invece un'idea stuzzicante che potrei applicare, e questo favorisce anche uno scambio. Evito la condivisione del guardiamo questo video perché questa fantasia mi piace, perché le fantasie sono molto personali e anche all'interno delle coppie non favorisco lo scambio delle fantasie, perché sono qualcosa di molto personale che va a toccare dei piani molto profondi di noi stessi che alle volte non piacciono neanche a noi. Condividere è veramente un atto di fiducia estremo e ci sono delle cose nella nostra fantasia che non hanno senso ed è giusto che non ce l'abbiano, e quindi spiegarlo a qualcun altro, insomma, significa esporre qualcosa di troppo vulnerabile. Quindi le fantasie, giusto che rimangano dove devono stare, sono molto personali, sono una cosa che posso dire al mio terapista, quindi a me lo si può dire, però al partner magari no, perché appunto è giusto che rimangano in quel luogo molto privato mio singolo. Poi non tutti, ci sono coppie ipercompatibili in cui magari si possono raccontare queste cose, ma altre coppie dove invece qualche segreto fa bene, proprio perché si entra un po' troppo in situazioni di vulnerabilità in quel caso.
Quindi è il contrario di quello che si pensa, cioè tu dici che è meglio evitare di mettere in connessione certe fantasie.
E perché bisogna stare molto attenti tra quello che sono fantasie sessuali e interessi sessuali. Le fantasie sessuali possono essere le più disparate, le più strambe, con dei copioni degni di un film da Stanley Kubrick, per dire. Quindi voglio dire, si entra veramente in una fantasia cinematografica di altissimo livello, con effetti straordinari, post-produzione incredibile. Quindi quelle cose lì sono tue, molto personali, magari anche per te sono strane. Quindi tendenzialmente c'è anche alle volte un lavoro che si fa con i pazienti di tra quello che è fantasia e quello che è desiderio. Io non sono la mia fantasia. La mia fantasia è uno strumento come la pornografia per eccitarmi. Serve a quello, è lì per quel motivo lì. Non dice chi sono io come persona. Diverso è l'interesse sessuale, che potremmo anche definirlo come parafilia, quindi la preferenza per una pratica sessuale. Quella roba lì la voglio agire. Ma nella mia fantasia non è detto che quello che io mi sto immaginando lo voglio realmente fare. E alle volte, cioè, sarebbe un lavoro da fare con tutti, quindi stiamo già facendo divulgazione di sana sessualità, quello che io mi immagino non significa che voglio che succeda. E già questo dovrebbe rassicurare, perché almeno ti permetti di entrare in contatto con quella tua parte così fantasmica, immaginifica. Tu dici, ok, che bello, me la posso godere come un'esperienza meravigliosa dove siamo solo io e questa mia fantasia e il reale rimane fuori. Perché poi nel reale faccio un'altra cosa, che è altrettanto bella, che è altrettanto eccitante, che è altrettanto soddisfacente, ma che non ha magari niente a che fare con le mie fantasie.
Ma quindi tu comunque se ci confermi che quando uno dice uno si fa i film, veramente ci sono, cioè veramente ci facciamo dei film che sono veramente
allora assolutamente fatevi questi grandissimi film. Attenzione a porre la domanda piuttosto che chiedere raccontami una tua fantasia. Diciamo che il consiglio è raccontami un tuo desiderio, perché cambia molto questa cosa.
Beh, è giusto, come dicevamo prima, un giusto uso corretto dei termini.
Ma infatti lo strumento più potente nel tutto quello che è l'intervento sessuologico è la comunicazione, di fatto. Quindi insegnare, portare i pazienti a strutturare delle strategie comunicative, degli strumenti di comunicazione, è la prima mossa per, diciamo, entrare in camera da letto. Se non so parlare, difficilmente poi riusciamo ad arrivare dopo.
Allora, adesso io direi che vorrei passare a un argomento ciccia.
Vabbè, quelli che ci abbiamo detto adesso
sono proprio leggerini. No, un argomento appunto di cui tu sei molto esperto, perché so che hai fatto la tesi di laurea su questo. È un argomento che in effetti è un po' forse magari anche qui per tabù, per vergogna, non si parla mai o non se ne parla. È sesso.
Sì.
Fra disabili.
Esatto, ma oddio, fra disabili no, nel
senso, ecco,
sesso in disabilità, mettiamola
sesso
così.
In disabilità.
Poi anche fra disabili è ancora un argomento ancora più di nicchia rispetto, sì, all'argomento di nicchia in sé. Allora, sì, la mia tesi di laurea nasce su quello che doveva essere la possibilità di intervenire come terapista occupazionale nel contesto della sfera sessuale dei pazienti con disabilità. C'è da fare una distinzione. Ad oggi, fortunatamente, in quello che sono le disabilità fisiche, c'è una buona cultura tendenzialmente, ma ci sono anche un sacco di risorse in letteratura che i pazienti e le persone con disabilità possono accedere per avere delle risposte. Quindi, su quello che è disabilità fisica, abbiamo fatto dei buoni passi avanti. Sono comunque tanti testi o comunque tante testimonianze che si possono andare a riprendere per fare anche un lavoro un po' in autonomia al paziente, volendo. Il discorso inizia a cambiare quando si tratta di disabilità intellettiva, quindi da quello che possono essere neurodivergenze importanti, sindrome di Down, quindi un po' tutto questo mondo dove iniziamo ad avere delle competenze di relazione, interazione, consapevolezza, conoscenza, esplorazione, risorse che iniziano ad essere un po' più anche variegate. Ed è per questo che rende anche difficile l'intervento o il parlarne, perché poi diventano delle situazioni molto soggettive, ecco, sì. E appunto la mia tesi nasce da questo interesse. Io ai tempi avevo fatto delle indagini intervistando dei pazienti, erano pazienti afferenti alla neuroriabilitazione, quindi che potevano avere delle disabilità fisiche, ma anche dei limiti cognitivi dettati magari ad esiti di ictus o di GCA, ed era nato il fatto, il risultato più importante era il fatto che nessuno nel contesto medico clinico pone la domanda al paziente: ma lei è preoccupato per questo aspetto della sua vita? No. E tendenzialmente quei pochi colleghi che fanno la domanda la fanno in maniera un po' sbrigativa, già spaventati della risposta, per cui mettono un po' le mani avanti e il paziente non si sente di aprirsi su questa cosa. Però è stato interessante che loro mi dissero, questi pazienti, che capitava che in reparto, soprattutto quando erano ricoverati, che magari facevano appunto il lavoro di riabilitazione, magari ne parlassero tra di loro. E quindi avevano questa cosa che magari tra di loro sdoganavano un po' il tema. A distanza di questi anni di lavoro, ti dico, il paziente tendenzialmente chiede al medico di riferimento, che possa essere il medico di base, o il neurologo, o il fisiatra, pone alle volte la domanda. Dall'altra parte c'è un po' un rimbalzo tra chi è più, diciamo, adeguato nell'accogliere la domanda ma non avere le risorse, e chi invece si fa spiazzare da delle sue, diciamo, contrattitudini interne, per cui non danno le risposte al paziente, non stimolano neanche la ricerca di queste risposte. Quindi ci sono pazienti che alle volte subiscono dei rimbalzi, delle porte in faccia per diverso tempo, e anche quando magari gli viene suggerito di chiedere a me o ad altri colleghi di fare un tentativo di intervento e vedere cosa c'è da fare, alle volte hanno perso magari le speranze già da un troppo tempo e non si fidano più nel mettersi in gioco. È molto, molto variegato. Ho una collega in particolare con cui parliamo tanto di questo argomento, lei se ne è anche occupata per diverso tempo di questo, nel posto in cui lavorava, facendo dei progetti con delle persone con disabilità intellettive importanti. È un lavoro esplorativo, nel senso che non ci sono risposte corrette. Da una parte si deve fare un lavoro con i genitori nel fargli accogliere e non accettare, come dicevo prima, il fatto che delle persone adulte, nonostante abbiano delle disabilità e quindi abbiano vissuto delle traiettorie di vita diverse da quelle delle persone appunto con uno sviluppo normotipico, possano avere dei bisogni di quel tipo, e del fatto che non devono essere loro ad occuparsene, perché poi succede che alle volte ci sono genitori che si fanno carico di quel problema e diventano caregiver anche degli aspetti sessuali, che per la sanità, per la salute del nucleo familiare non è giusto che ci sia questa cosa, perché dovrebbe essere dimandata all'esterno questa cosa qua, e dovrebbe essere anche un aspetto esplorativo molto personale, molto intimo, che un genitore non dovrebbe giustamente trovarsi ad affrontare.
Sì.
Dall'altra c'è il lavoro da fare con le equipe, che di solito affianca questi ragazzi in quelli che possono essere centri diurni o centri residenziali, perché giustamente non hanno le competenze, possono avere le loro storie pregresse, le loro visioni della cosa, i loro stereotipi, i loro pregiudizi, e non ti devono per forza far parte del progetto, ma come prima devono cogliere un bisogno, perché far finta che non ci sia non lo risolve. La polvere sotto al tappeto a un certo punto crea la montagna, non sparisce di fatto. E poi c'è un lavoro che va fatto con i ragazzi, perché appunto nella traiettoria di una vita che ha vissuto delle tappe diverse, che ha fatto delle esperienze differenti da quelle che noi possiamo magari avere globalmente in mente, hanno avuto delle occasioni in meno per conoscersi, si sono sentiti dare delle risposte che non sono quelle che magari abbiamo ricevuto noi, quindi hanno la loro storia, magari i loro traumi, le loro difficoltà, e anche un grosso livello di incomprensione verso se stessi e verso l'altro, perché non gli è stato dato modo di esplorare in primis l'affettività, ma anche la loro identità, quindi magari il loro orientamento e il modo in cui ci si porta verso gli altri. È tutto un lavoro di identità, di appropriatezza, di comportamento verso gli altri, di regolazione dell'interazione sociale, per poi arrivare a quello che è l'esplorazione più fisica e appunto intima e sessuale, le attività di piacere in sostanza.